Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Buongiorno e benvenuti a Chiese in diretta da Corinne Zaug e Luisa Nitti.
La settimana scorsa abbiamo cercato di gettare uno sguardo oltre gli scandali sessuali che hanno travolto la Chiesa cattolica per capire quali passi occorra fare ora per uscire da questo abisso.
Oggi proseguiamo la riflessione su questo tema e vedremo in che modo le chiese protestanti gestiscono le situazioni di abuso e quali misure attuano per prevenire questi fenomeni. Questo sarà il tema del nostro primo servizio.
Fine maggio, inizio giugno, Papa Francesco, a 20 anni esatti dalla visita di Giovanni Paolo II, ritornerà in Romania. Nel corso di questa visita verranno beatificati anche 7 vescovi che diedero la loro vita per la sopravvivenza della Chiesa greco-cattolica negli anni bui del comunismo. Alla Facoltà di Teologia di Lugano se n'è parlato di recente.
Martedì prossimo, e questo sarà il nostro terzo servizio, avranno luogo in Israele le elezioni politiche anticipate sullo sfondo di un conflitto israelo-palestinese per il quale non si intravedono vie d'uscita. Gino Driussi ha intervistato padre Giuseppe Patton, capo della custodia di Terra Santa, la missione dell'ordine francescano incaricata fin dal XIV secolo di custodire i luoghi santi.
In rete per prevenire gli abusi e isolare comportamenti violenti. Apripista in questo campo è la Chiesa Riformata del Canton Argovia, che organizza corsi di prevenzione con frequenza obbligatoria, indirizzata a tutti coloro che a diverso titolo collaborano con la Chiesa, soprattutto in ambito giovanile. Il servizio è di Gael Kurtens e di Luisa Nitti.
Quando l'esercizio del potere nella Chiesa diventa abuso, quando il sistema ecclesiastico copre le violenze su minori e persone fragili, allora è tempo di fermarsi e reagire con determinazione. In questi mesi ad essere nell'occhio del ciclone è soprattutto la Chiesa cattolica, ma il tema della gestione del potere e della trasparenza nelle relazioni interpersonali riguarda anche le chiese evangeliche in tutto il mondo. In Svizzera le chiese riformate hanno adottato alcune misure per tenere alta la guardia, mettere allo scoperto eventuali casi di abuso, prevenire e scoraggiare comportamenti non appropriati. La parola d'ordine è tolleranza zero. In rete per prevenire gli abusi e isolare comportamenti violenti. Dall'inizio del 2019 alcune chiese evangeliche e cantonali possono scambiarsi informazioni sul profilo dei candidati. In questo modo si eviterà che chi sia stato allontanato per avere commesso abusi possa essere assunto altrove. Un adeguamento di legge ha reso possibile la creazione di questo concordato intercantonale, che riguarda per adesso le chiese della Svizzera tedesca, salvo quella di Berna, ma non è ancora stato istituzionalizzato con le chiese della Svizzera romanda e verso il Ticino. Sabine Scheuter, raggiunta telefonicamente dalla collega Gael Kurtens, si occupa di prevenzione e di vittime di abusi nella Chiesa Evangelica Riformata del Canton Zurigo. Le chiediamo di spiegarci se esista a livello nazionale un registro dei casi di abusi, eventualmente tenuto dalla Federazione delle Chiese Evangeliche.
Bis jetzt nein, gibt's das auf nationaler Ebene sowieso nicht, also die Ebene hat.
No, non esiste, soprattutto non a livello nazionale. Ma è anche vero che la funzione della federazione non è quella di tenere registri di questo tipo. Per quanto riguarda il livello cantonale, non sono a conoscenza di una chiesa che raccoglie questi dati, ma la questione è complicata. Di solito nell'immaginario collettivo si pensa ai fatti più eclatanti, per esempio alla violenza sessuale contro minori, come la conosciamo nel caso della Chiesa cattolica. Nel nostro caso, le segnalazioni che ci vengono fatte riguardano davvero un ampio raggio di situazioni di superamento di ciò che è consentito. Nella maggior parte dei casi si tratta di insicurezze nei comportamenti. Genitori che raccontano del malessere dei figli perché un pastore saluta sempre i bambini con un bacetto. Allora gli parliamo e gli facciamo intendere che questo no, non va bene. Casi veramente gravi ce ne sono pochissimi. per la Chiesa riformata nel Canton Zurigo, posso parlare della mia esperienza degli ultimi 20 anni. Ho visto davvero solo pochissimi casi e in questi casi c'è stato un processo con una condanna.
Sabine Scheuter, gli scandali venuti allo scoperto nella Chiesa Cattolica a suo avviso hanno avuto un'influenza anche sulle chiese riformate. Negli scorsi mesi si è parlato di un'impennata di abbandoni della Chiesa Cattolica. Questo ha avuto ripercussioni anche sulla Chiesa riformata?
Quello che noto è che la gente è molto più sensibile al tema rispetto a prima. Se ne parla molto e ci vengono a chiedere cosa facciamo noi della Chiesa Riformata per prevenire questi comportamenti e se ci sono dei casi gravi anche da noi. Sicuramente l'interesse c'è, ma non mi sembra che nel nostro caso ci siano stati abbandoni motivati da questo. Penso che le persone siano perfettamente in grado di distinguere tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa Riformata.
A fare da apripista nel panorama delle chiese evangeliche in Svizzera è senz'altro la Chiesa Riformata dell'Argovia. Di fronte al tema di abusi e violenze, punta sulla formazione. Con una importante delibera, il sinodo dello scorso giugno ha approvato una mozione che prevede la frequenza obbligatoria a corsi di prevenzione, indirizzati a tutte le persone che a vario titolo lavorano per la Chiesa, in particolare nel settore giovanile e quello dei bambini. Fra gennaio e marzo hanno già preso parte a questa iniziativa 300 persone. Il presidente della Chiesa Riformata dell'Argovia è Christoph Weber.
Nella nostra Chiesa fino ad ora non si sono contati molti casi di abusi. Noi auspichiamo che tali situazioni non debbano mai verificarsi. Ed è per questo motivo che abbiamo aspettative alte nei confronti della professionalità dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici. Ecco perché organizziamo i corsi di prevenzione. Ugualmente importante, e forse anche di più, è sensibilizzare le persone sul tema dell'oltrepassare i limiti. Infatti non si tratta soltanto di violenze in senso stretto, come ad esempio gli abusi sui minori, che sono eventi terribili. Ci occupiamo anche di situazioni meno evidenti, quelle in cui, anche senza cattive intenzioni, qualcuno possa oltrepassare i limiti non rispettando i confini posti dall'altra persona.
Può farci degli esempi concreti che riguardano situazioni pratiche?
Nella cura d'anime, così come in altri settori della vita di una comunità, ci sono sempre situazioni a rischio. Pensiamo ad una situazione molto pratica, un campo estivo per ragazzi o bambini. Facciamo l'ipotesi che nel cuore della notte ci sia chiasso nella stanza delle ragazze. Chiaramente un adulto, anche se uomo, entrerà nella stanza per richiamare le ragazze al silenzio, perché è notte e bisogna dormire. Ma in quella situazione qualche ragazza potrebbe osservare che il pastore è entrato nella stanza proprio mentre lei si stava cambiando. È chiaro che in quanto uomo quel pastore si potrebbe trovare in una situazione sgradevole. Si capisce quindi che con queste iniziative noi vogliamo sensibilizzare e formare i nostri collaboratori sulle cosiddette situazioni a rischio, nelle quali qualcuno, pur non avendone l'intenzione, potrebbe trovarsi ad oltrepassare i limiti nella relazione con gli altri.
Dunque prevenzione e formazione. Ai corsisti, peraltro, è chiesto di condividere e sottoscrivere un codice di comportamento e una dichiarazione d'impegno. Kerstin Bonk si occupa del settore prevenzione nella Chiesa Riformata dell'Argovia e ha preso parte direttamente all'ideazione dei corsi.
L'obiettivo è fare in modo che i partecipanti mettano in pratica relazioni professionali che tengano conto dei diversi ruoli. In questo modo proviamo a sensibilizzare le persone sul tema delle violenze sessuali e delle molestie. Dove ci sono standard relazionali di qualità, è possibile riuscire a gestire ogni situazione.
situazione umzugehen.
Qual è il suo bilancio dei corsi che avete portato a termine fra gennaio e marzo?
Ich bin sehr zufrieden mit den Kursen.
Io sono soddisfatta dell'esito dei corsi. Anche da parte dei partecipanti i feedback sono stati in gran parte positivi. I corsisti hanno detto di essere stati realmente sensibilizzati su questi argomenti e di avere affinato la propria sensibilità rispetto a situazioni problematiche o delicate. Naturalmente, con questi corsi non riusciremo a impedire che eventuali casi di abusi possano verificarsi. Però potremmo gestire i problemi in modo professionale.
Presidente Christoph Weber, personalmente, lei che cosa si aspetta da queste iniziative di formazione e prevenzione?
Io mi aspetto davvero una crescita della qualità del nostro lavoro, in particolare nella cura d'anime e nel lavoro con i più giovani, in modo che i nostri collaboratori reagiscano con sensibilità alle diverse situazioni in cui si possono trovare. Mi aspetto inoltre, da queste iniziative, che noi impariamo a tenere sempre alta la soglia dell'attenzione nei confronti di potenziali colpevoli di abusi. Queste persone, naturalmente, tentano di lavorare in ambienti in cui possono entrare in contatto con ragazzi e ragazze. Ma quando noi organizziamo i momenti di formazione e chiediamo a ciascun partecipante di firmare un preciso codice di condotta, rendiamo evidente, allo stesso tempo, che abbiamo aspettative alte e che non avremo nessuna tolleranza verso persone che intendano approfittare dell'ambiente ecclesiastico per sperimentare le proprie personali inclinazioni.
E con queste parole forti di Christoph Weber voltiamo pagina e andiamo ad occuparci della Chiesa di Romania, che dal 31 maggio al 2 giugno accoglierà Papa Francesco. In questa occasione verranno beatificati 7 vescovi greco-cattolici.
Di questo e dei rapporti tra Ticino e Romania si è parlato questa settimana nel corso di un workshop tenuto alla Facoltà di Teologia di Lugano. Il servizio è di Corin Saug.
Quando il 9 novembre scorso giunsero a Roma per incontrare Papa Francesco in occasione della visita ad Limina, i vescovi romeni portarono con sé un breve documentario sulla storia della Chiesa greco-cattolica della Romania, che raccontava di una Chiesa unita con Roma nel 1700, messa fuori legge nel 1948 per oltre 40 anni dal regime comunista e risorta poi dalla testimonianza dei martiri e grazie alla fede del suo popolo. Fu grazie anche a 7 vescovi che non accettarono di rompere con la Chiesa di Roma e rifiutarono di piegarsi all'abolizione del culto cattolico, nonostante anni di prigionie e torture culminate per alcuni di loro anche con la morte, che la Chiesa cattolica romena non venne cancellata durante gli anni bui del comunismo. Nella fitta rete di collaborazioni internazionali che la Facoltà di Teologia di Lugano intrattiene con altri atenei, vi è anche la Facoltà Greco-Cattolica del Dipartimento di Blaj, in Romania. E proprio da questa relazione che porta in Romania professori della Facoltà di Lugano e a Lugano professori romeni, nasce anche la collaborazione con Calin Daniel Pazzuglia, sacerdote greco-cattolico, ex allievo presso la Facoltà e oggi libero docente a Lugano, che mercoledì scorso, proprio in Facoltà, ha presentato un workshop dedicato al momento forse più drammatico attraversato dalla Chiesa del suo paese, una Chiesa cattolica su iuris di rito bizantino e lingua liturgica romena.
È stata una chiesa che nel secolo scorso ha subito per 40 anni durante il comunismo ha subito il martirio. Quest'anno la nostra chiesa insieme con tutto il mondo cattolico romeno vive momenti di festa, specialmente dal 31 di maggio al 2 di giugno, quando il pontefice Papa Francesco sarà presente in mezzo a noi, ai romano-cattolici di lingua romena, di lingua ungherese e poi anche per i greco-cattolici, specialmente nel 2 di giugno, quando saranno beatificati i 7 vescovi martiri.
Della Romania è un profondo conoscitore anche Monsignor Azzolino Chiappini, già rettore della Facoltà di Teologia e insignito di un dottorato honoris causa in teologia presso la Facoltà Romena di Costanza.
Già da giovane mi sono interessato a alcuni scritti di un famoso personaggio, autore di romanzi, che era poi diventato prete, che viveva a Parigi e che descriveva molto bene questa chiesa, questo mondo ortodosso rumeno. Questo può essere il primo motivo. Il secondo motivo, io credo che il rapporto, questo ecumenico, tra Chiesa cattolica e ortodossia trova nel mondo rumeno un ponte, perché si tratta di una comunità cristiana, sia i greco-cattolici sia gli ortodossi, che segue appunto la tradizione ortodossa, nello stesso tempo sono di cultura, di lingua latina e dunque vicini anche alla nostra tradizione.
Ma questi legami con la Chiesa romena, sia quella ortodossa che quella greco-cattolica, non sono solo di natura personale, ma passano anche proprio dal Canton Ticino.
Credo che potrebbe essere interessante ricordare un altro legame tra il Ticino e la Romania ortodossa in questo caso. Un metropolita ortodosso condannato a morte dal regime comunista, che poi era partito in esilio, è andato a Roma, da Roma è andato nelle case di Don Orione e è stato raccomandato al vescovo Gelmini di allora ed è stato accolto per un periodo di tempo qui nel Ticino.
E dalla Romania, con il nostro terzo ed ultimo servizio, passiamo adesso al conflitto fra Israele e Palestina. Ancora nei giorni scorsi si sono verificati scontri in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Il collega Gino Driussi ne ha parlato con padre Giuseppe Patton, capo della custodia di Terra Santa. Sentiamo il servizio.
Padre Patton, la parola pace è quella che ricorre di più quando si fa riferimento alla Terra Santa. Tuttavia la pace è la grande assente se si pensa al conflitto israelo-palestinese che dura da decenni e che voi vivete quotidianamente, visto che la custodia si trova a Gerusalemme. È un conflitto per il quale non si intravedono soluzioni. Lei come valuta la situazione a questo proposito?
Ma in questo momento direi che la situazione è un po' congelata per varie ragioni. Perché ad esempio sul versante palestinese non esiste un interlocutore unico, ma esistono due interlocutori, Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania, e quindi finché i palestinesi stessi non trovano una voce unica con cui parlare diventa difficile, perché la pace bisogna poi farla tra due soggetti. E sull'altro versante anche vedo una certa fragilità. In questo momento, ad esempio, siamo in attesa delle prossime elezioni e dopo le elezioni vedremo anche come si configurerà il nuovo governo, che tipo di orientamento avrà rispetto al processo di pace, eccetera. Poi il discorso pace per la Terra Santa implica la responsabilità della comunità internazionale, quindi se la comunità internazionale non pratica quella che è una forma anche di moral suasion, cioè di pressione morale sugli attori locali, diventa difficile che gli attori locali possano fare passi in avanti diversi dal cercare di usare i rapporti di forza. Ma con il far ricorso a rapporti di forza non si può costruire la pace. Dal punto di vista nostro, poi, bisogna lavorare per una cultura della pace, perché è una cultura della pace la premessa necessaria poi anche a una pace reale. Sappiamo benissimo che tutte le paci fatte solo attraverso in qualche modo l'uso della forza o solo attraverso forme di diplomazia che coinvolgevano le élite ma non il popolo, sono forme di pace fragile. Invece, per arrivare a una pace stabile, bisogna che ci sia anche una cultura della pace, che vuol dire, in questo contesto ma anche negli altri contesti, una cultura dell'accettazione dell'altro, cioè devo accettare che l'altro abbia diritto di esistere e devo anche in qualche misura accettare di chiudere certe pagine della storia, perché altrimenti non si arriverà mai a un punto di accordo, a un punto dove la pace sia anche una forma di pacificazione. Poi, in termini cristiani, la pace è qualcosa di molto più grande, perché in termini cristiani noi sappiamo che Cristo è la nostra pace, ci dice San Paolo, e ce lo dice guardando il Cristo in croce. Sappiamo anche che la pace, se non discende dall'alto, cioè se non è anche dono di Dio, le paci umane poi durano quei 20, 30, 50, 60 anni, ma sono sempre delle costruzioni molto fragili.
Pensa anche lei che la migliore soluzione per risolvere la questione israelo-palestinese sia la creazione di due stati che vivano fianco a fianco in pace, si spera, in pace e sicurezza, corrispondenti in linea di massima all'attuale stato di Israele da una parte e a Cisgiordania e Striscia di Gaza dall'altra, che peraltro è la soluzione caldeggiata anche dalla Santa Sede?
Personalmente sì, penso che sia questa la soluzione. Non so se il tempo trascorso sia ormai troppo. Cioè, l'impressione è che questa sia la soluzione, ma diventi sempre più difficile realizzare anche questo tipo di soluzione, soprattutto perché il territorio della Cisgiordania è un territorio che ormai non ha più una continuità, e quindi anche uno Stato in Cisgiordania si troverebbe in difficoltà. Se a suo tempo fosse stata diversa la cultura, probabilmente lo Stato di Israele e lo Stato di Palestina avrebbero potuto ispirarsi proprio al modello cantonale svizzero, e forse questo avrebbe consentito di avere anche Gerusalemme come capitale condivisa e di non litigare su questo, e avrebbe garantito poi naturalmente anche quella idea che la Santa Sede porta avanti di Gerusalemme, una città per due popoli e tre religioni.
Ecco, appunto, a questo proposito, uno dei punti nodali del processo di pace, e che al momento appare insormontabile, è proprio lo status di Gerusalemme, proclamata, inclusa Gerusalemme Est, dalla Knesset, capitale unica e indivisibile dello Stato di Israele nel 1980.
Sì, è chiaro che questo è un punto di fatica. Ripeto, la posizione della Santa Sede, una posizione che io personalmente condivido, è quella che almeno la cosiddetta città vecchia dovrebbe in qualche modo essere un po' una specie, tra virgolette, di città del Vaticano, cioè una zona extraterritoriale con uno statuto di tipo internazionale, magari sotto anche il governo dell'una o dell'altra autorità, questo non importa, ma con, ecco, questa apertura a due popoli e a tre religioni. Può anche darsi che in futuro questo si realizzi. Al momento la situazione è sostanzialmente bloccata.
Padre Patton, un ulteriore ostacolo ai negoziati di pace è costituito dalla controversa legge sullo Stato ebraico approvata dalla Knesset nel luglio dello scorso anno. La norma definisce ufficialmente lo Stato come la casa nazionale del popolo ebraico, considera l'arabo non come lingua ufficiale ma solo riconosciuta con uno status speciale, e considera l'estensione degli insediamenti dei coloni nei territori come interesse nazionale. I critici affermano che questa legge risulterebbe discriminatoria nei confronti dei cittadini arabi di Israele e delle altre comunità minoritarie. La pensa così anche lei?
Beh, la pensa così il presidente Rivlin. Il presidente dello Stato di Israele ha fortemente criticato questa legge e ha, secondo me, anche in modo saggio detto che questa legge non fa il bene di Israele. Anch'io personalmente credo che questa legge non faccia il bene di Israele, e vediamo in futuro come evolveranno le cose. Certamente è una legge che stabilisce nello stesso Stato cittadini di serie A e cittadini di serie B, per dirla in maniera molto chiara.
Ed in chiusura ora alcuni suggerimenti da inserire nella vostra agenda personale.
50 anni di collaborazione fra le organizzazioni Pane per Tutti e Sacrificio Quaresimale. In occasione di questo anniversario si svolge una celebrazione ecumenica a Berna sabato 13 aprile alle 10.30 presso la Heiliggeistkirche. Durante la giornata di festa sarà anche possibile visitare la mostra Insieme cambiamo il mondo, dedicata a storie di riscatto e impegno di 50 figure femminili da tutto il mondo.
Questa sera alle ore 17 a Cademario al Monastero delle Suore Clarisse, Monsignor Valerio Lazzari, nel corso di una santa messa, benedirà il nuovo mosaico che decora la cappella, opera del celebre artista sloveno Padre Marco Ivan Rubnik.
E con questa segnalazione siamo arrivati alla fine della puntata di Chiesa in diretta di oggi. Vi attendiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa rete.
Da Luisa Nitti e Corinne Zauch, l'augurio di una serena domenica e una buona settimana.